Mi manda papà. Il nepotismo e la raccomandazione familiare nell'Italia di ieri e in quella di oggi. Di Daniele Martini. Una volta si faceva, ma non si diceva. Il mi manda papà di oggi invece è diverso. C'è un che di supponente e castale nel nepotismo del terzo millennio. Da Bettino Craxi a Ciriaco De Mita ad Arnaldo Forlani, ai loro tempi capi di governo, ministri, politici, imprenditori, baroni delle università favorivano in tutti i modi i parenti. Ma si ingegnavano di tenerlo nascosto, camuffandolo con un'ipocrisia che a ben vedere faceva scorgere sullo sfondo anche qualcosa di buono. Se lo meritano, dicevano, volete discriminarli solo perché figli e parenti di noi potenti. Nascondeva quel camuffamento la consapevolezza che non si sarebbe dovuto fare che mettere il sangue e la parentela davanti a tutto e a scapito della competenza e del merito era uno schiaffo alla democrazia. Anche oggi come allora il mi manda papà imperversa ovunque. Il nepotismo e la raccomandazione familiare rimangono pratiche costanti della nostra vita quotidiana e il familismo amorale, un sistema che continua a differenziarci dal resto d'Europa, essendo riuscito a trasmigrare dalla prima alla seconda repubblica e ora al governo dei tecnici. Basta guardarsi intorno o grattare un po' la superficie e si trovano in tutti i campi casi clamorosi di dinastie e carriere con il turbo familiare. I ministri tecnici non fanno eccezione, a cominciare dalla loquace e decisionista Elsa Fornero per arrivare allo sbadato Michel Martone. Con un di più e peggio come contorno. Fino a 20-30 anni fa, anche grazie a condizioni economiche meno cupe di quelle odierne, un certo ricambio sociale era garantito e il figlio di un operaio o di un impiegato poteva, impegnandosi, sperare di entrare a far parte della classe dirigente, con un futuro migliore di quello di papà. Oggi, come ripetono i sociologi, si è bloccato l'ascensore sociale e i figli dei farmacisti faranno i farmacisti, idem i notai, i professori universitari, gli ingegneri, gli architetti, per non parlare degli imprenditori. E i figli della gente comune resteranno figli della gente comune. La diversità rispetto a un tempo sta nel fatto che chi partecipa da posti di comando alla nuova edizione della fiera familiare sembra guardare al fenomeno con una specie di strabismo. Quando è praticato dall'alto viene quasi dato per scontato, un dato di fatto, una faccenda di cui né inorgoglirsi né vergognarsi. Quando, invece, la volontà di conservare e se possibile trasmettere a figli e nipoti una qualche sicurezza economica e sociale, anche modesta, riguarda la gente comune, allora è rimproverata come un vizio, un pericolo per una società che deve adattarsi alla flessibilità e al dinamismo. Non si spiegano altrimenti le spensierate sortite alla Michel Martone che neanche si accorge di offendere i giovani dicendo che chi non è laureato a 28 anni è uno sfigato, tralasciando di aver beneficiato lui di una carriera dorata da figlio di papà. O le rampogne con il ditino alzato della Fornero contro il posto fisso, dimentica della singolare circostanza che sua figlia è in carriera nell'Ateneo dove insegna lei stessa e pure il marito. O gli ammonimenti contro la monotonia sempre del posto fisso del capo del governo, tecnico preparatissimo, nipote di quel Raffaele Mattioli che fu il banchiere dei banchieri, e padre di Giovanni che ne ricalca le orme di esperto in finanza. O lo sberleffo della responsabile dell'interno, Anna Maria Cancellieri, verso i ragazzi bamboccioni che pretenderebbero il lavoro non lontano dalle gonne di mamma. C'è una sorta di arroganza professorale in queste sortite di chi è abituato a guardare la società attraverso le tabelle dei libri senza spesso riuscire a vedere dietro i numeri la gente in carne ed ossa. E c'è anche una specie di superficialità classista e di ignoranza della realtà medesima in quelle rampogne. Ormai arrivato il welfare italiano al lumicino causa crisi economica e un debito pubblico da incubo, e il privatissimo welfare familiare di padri, mamme e nonni a impedire ai giovani senza lavoro di morire di fame. Il familismo amorale, che un tempo era davvero uno dei caratteri non migliori del nostro paese, oggi spesso si è trasformato in qualcosa di diverso, quasi uno stato di necessità, purtroppo. Invece il mi manda papà di chi sta nella parte alta della piramide sociale continua a essere un lusso e uno schiaffo alla democrazia. Negazione proprio di quel merito di cui il governo dei professori si è proclamato paladino. Il posto fisso per Monti è monotono, ma la figlia del ministro Fornero ne ha due. Silvia De Aglio, 37 anni, risulta professore associato alla facoltà di medicina dell'Università di Torino. Il secondo impiego è quello di responsabile della ricerca presso la HUGEF, una fondazione attiva nel campo della genetica. Il ministro del lavoro, che ha un figlio con doppio lavoro e per giunta nella stessa università torinese di mamma e papà. Silvia De Aglio, 37 anni, risulta così ricercatrice in oncologia e professore associato alla facoltà di medicina dell'Università di Torino. Il secondo impiego è quello di responsabile della ricerca presso la HUGEF, una fondazione attiva nel campo della genetica, genomica e proteomica umana. La figlia del ministro ha preso a insegnare medicina a soli 30 anni, proprio nella stessa università in cui insegnano economia il padre Mario e la madre neoministro. Ma anche l'altro posto fisso che affligge Silvia è sotto tiro. Dietro l'incarico presso la Human Genetics Foundation ci sarebbe ancora lo zampino di mamma. Solo perché la fondazione è stata creata dalla Compagnia di San Paolo, di cui la Fornero era vicepresidente, dall'Università di Torino in cui insegnano i genitori e dal Politecnico di Torino il cui rettore era nel consiglio direttivo della fondazione fino a che non è diventato ministro dell'istruzione con il nome di Francesco Profumo. Sarà che Torino è piccola? E che, come scrive Dago Spia, la figlia del ministro è l'incarnazione del ceto accademico bancario della sinistra liberale sabauda, e lei, per non smentire l'alto lignaggio, ha sposato un alto dirigente di banca, Giovanni Ronca, già responsabile dell'area nord di Unicredit. Ma queste son chiacchiere da bar, gossip, tutto fumo. Per diradare nebbie e dubbi bisogna scorrere tutto il curriculum senza fermarsi all'intestazione. Si scopre allora che Silvia il suo successo lo merita tutto quanto perché è una calamita di fondi pubblici e privati, un prodigio della natura nel finanziare la ricerca, soprattutto la propria. In un paese che investe in questo campo meno dell'1% del PIL, Silvia De Aglio è riuscita a ottenere dai ministeri della salute e della ricerca quasi 1 milione di euro in 2 anni, 500.000 nel 2008, 373.400 e 69.000 nel 2009. Le briciole arrivano dalla regione Piemonte con finanziamenti a progetti per 12.000 e 6.000 euro. Altrettanto frenetica l'attività di ricerca fondi per il secondo posto fisso, dove l'intervento delle alte sfere è palese. La Compagnia di San Paolo, quella vicepresieduta dalla mamma, nello stesso biennio ha finanziato a Silvia un progetto di ricerca da 120.000 euro divisi in due tranche da 60.000. Nel 2010 la fondazione Human Genetics Foundation, creatura della compagnia stessa, ha garantito il posto da responsabile di unità di ricerca affidandole un progetto da 190.000 euro. Silvia, alla fine dei conti, è una donna da 1.500.000 di euro. A fronte di tutto questo ha pubblicato su blog la Bibbia Mondiale della Ricerca sulle Malattie del Sangue.